Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, leggeremo dal versetto 23, è una delle tante parabole che ha raccontato il Signore. C'è un racconto delle cose della terra, però con un significato spirituale. Anche a Reggio a volte, no? Quante volte avete sentito gli anziani? Vi raccontano una storiella e poi vi danno un messaggio morale. Parabola significa, l'avete mai sentito i vecchietti che dicono così? Prima vi raccontano una storiella, poi da quella storiella traggono un insegnamento e ve lo danno. Parabola significa, Gesù ha fatto così, parlava delle cose della terra per dare poi un messaggio dello spirituale. Perciò il regno dei cieli può essere paragonato a un re, verso 23, che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Gloria a Dio, che bello. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Accomodato. Quella che abbiamo letto è la parabola del servitore spietato e segue una domanda di Pietro sul perdono. Gesù ha insegnato del dovere di riprendere il fratello nell'etica cristiana quando agisce perfidamente, perché sia recuperato di nuovo. Quindi la riprensione è buona. Questo vale tra fratelli, ma vale anche fratelli in Cristo, ma anche tra amici. Un amico vero è uno che ti dice le cose in faccia, non ti culla sempre. Se è un amico vero, ti sa dire pure: hai sbagliato, stai sbagliando. Una persona che vuole bene è aperta, è sincera, è leale, è anche schietta. Da notare che il Signore chiama il prossimo fratello proprio per rimarcare l'amore che deve essere manifestato verso tutti. E ripeto, questa parabola viene raccontata dopo che Gesù fa una domanda al Signore: Signore, quando qualcuno sbaglia verso di me o verso qualcun altro, quante volte lo devo perdonare? Fino a 7 volte, eh? Fino a 7 volte. La risposta di Gesù la conosciamo tanti tra di noi, fu chiara e anche ineccepibile. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E vorrei dire che quei numeri in realtà sono simbolici, perché 7 indica la perfezione, il 10 la grandezza illimitata. Perciò stanno a significare che il perdono deve essere limitato e poi sempre completo. Ma vorrei anche dirvi, fratelli, che persino a chi, se ci, diciamo così, se rimanessimo non sul significato simbolico, ma sul numero di per sé, fino a 70 volte 7, quindi 490 volte, non è che in tutta la vita abbiamo tutta questa occasione di perdonare qualcuno 490 volte. È quanto, deve sbagliare sempre, tutti i giorni forse. Quindi voleva dire il Signore, guarda che è una cosa che devi fare spesso. Cioè, fino a quando qualcuno ti viene a chiedere perdono che ha sbagliato, tu perdonalo. E nella parabola che abbiamo letto avrete notato che ci sono due servi. Uno è spietato, è cattivo, perché a lui gli viene perdonato un debito che aveva, gli viene condonato, ma lui poi non condona un debito minore. Spietato, senza pietà, crudele, inesorabile, intransigente, un servo irremovibile. Questi sono i personaggi della parabola. Ecco, vediamo sta parabola da chi è composta. È composta prima di tutto sta scena dal re, quindi una persona molto potente che governa su quanto avviene nel suo regno. E comprendiamo che, visto che la parabola ha un significato, abbiamo detto, questo re tipifica benissimo il Signore, rappresenta Dio, il re che governa tutto, non un regno soltanto terreno, ma il re dei re e il Signore dei signori. Noi sappiamo che è il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, amen, lo vogliamo esaltare sempre. È un re che ha grandi risorse, ha tanti servitori, e soltanto lui può avere tutte queste risorse e questi servitori. E poi vengono presentati, ripeto, in questa scena due servi. Il primo servo che è debitore del re e che raffigura quanti tra di noi si definiscono cristiani. Tutti si definiscono oggi cristiani. Tant'è vero che se tu vuoi dire quella persona, nel nostro mondo, nella nostra società, dici quel cristiano. Mi è capitato una volta che ragazzino, potevo avere 14-15 anni, andai a parlare del Signore in un'evangelizzazione e mi chiese qualcuno: chi siete voi? Dissi: io cristiano. Mi fu risposto: e noi che siamo, animali? Perché nella concezione comune cristiano è la persona, tutti sono cristiani, ma per Dio non è così. Per Dio i cristiani sono quelli che sono seguaci di Cristo. Per il Signore i cristiani sono tutti quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Per i cristiani sono tutti quelli che seguono i comandamenti del Signore Gesù. Questo servitore, ripeto, è una figura di quanti si definiscono cristiani, perché aveva un grande debito. E vorrei dirvi che quanti siamo veramente cristiani stasera, tutti quelli che vedete qua, che siamo cristiani, che abbiamo lodato il Signore e lo lodiamo, eravamo tutta gente che aveva un grande debito. Dice: pastore, ma io non ho fatto mai nessun debito dal punto di vista umano. Ma avevamo tutto un debito verso il Signore, perché eravamo tutti avevamo collezionato nel tempo, come questo primo servitore, tante mancanze verso Dio, e il debito era cresciuto oltremodo. Io non so se avete fatto mai debiti nella vostra vita, soprattutto quando non li potevate pagare. Quando avevo 13 anni, quindi un annetto prima che dessi il cuore a Gesù, avevo collezionato già allora circa 250.000 lire di debiti. Sapete perché? Perché andavo a giocare ai flipper e cose nella sala giochi, non avevo i soldi e me li prestavo. E già a quell'età ero andato a finire nel mano degli strozzini, perché chi me li prestava poi li voleva con gli interessi. Ho capito subito quanto sono brutti gli strozzini. Non ci mettiamo mai in mano agli strozzini. Poi, per cercare di coprire quei debiti, gli rubava mia mamma. Mi toglievo le scarpe. Mentre lei lavava i piatti e lasciava il borsellino in un posto che io sapevo in sala pranzo, andavo zitto zitto e gli rubavo i soldi per cercare di pagare quei debiti. Fino a quando mia mamma se n'è accorta e mi ha preparato una trappola. Ha contato i soldi e l'ha messa nel borsellino. Poi l'ha ricontati e ha capito che era passato il poco. E ha detto: vieni qua, in casa siamo soli e te, io avevo lasciato tanto, com'è qua, com'è sta cosa che non funziona? E si è scoperto che ero caduto in brutte acque. Pensate che un ragazzino a 13 anni che comincia a fare debiti non è buono. C'erano altri debiti però che tutti noi avevamo, il debito del peccato, l'aver accumulato, e sapete, io avevo accumulato tutti quei soldi, che per quel tempo erano soldi, a 200 lire alla volta. Perché al bigliardino, al flipper, si giocava 200 lire alla volta. E 200 lire oggi, 200 lire domani, si è accumulato quel debito. È un peccato oggi, un peccato domani, è una bestemmia dopodomani, è un furto l'altro giorno, è una disubbidienza ai genitori ancora, è quello, è quell'altro. È una vita doppia che a volte facciamo quando nessuno ci vede, nessuno ci controlla. Ci indebitiamo davanti al Signore e il debito era cresciuto per tutti noi. Vi ricordate, fratelli, quando eravate in grandi debiti davanti a Dio? E dice qui la parabola una cosa interessante: il debito era cresciuto molto, molto. Si parla di talenti, talenti, non i talenti che uno ha un talento, era un sistema monetario, una misura, una valuta, diciamo così. Dice che quel debito di quel primo servitore era di 10.000 talenti. 10.000 talenti. Non sappiamo se fossero talenti d'oro o talenti d'argento, perché i talenti, questa valuta c'era sia in oro che in argento. Però vi voglio dire una cosa, giusto per farvi capire: se i talenti fossero stati d'oro, il debito di quel primo servitore era oggi 6 milioni di euro. Vi bastano 6 milioni di euro. Se il debito fosse stato d'argento, sarebbe stato oggi 350.000 euro. 300, vi pagano pochi?
No,
magari ce l'avessimo. 350.000 euro, che non erano 6 milioni di euro, ascoltatemi bene, ma con quella cifra si poteva sovvenzionare un esercito. Dice Enzo l'abate: c'ha 350.000 euro, ora mi faccio un esercito tutto mio e vado a combattere una guerra. Reclutavo dei soldati mercenari, li pagavo e io avevo un esercito tutto mio. Pensate quanto era grande il debito di quel primo servitore, immenso. Fratelli, vorrei dirvi che tutti noi avevamo accumulato un debito immenso verso Dio, che non riuscivamo a pagare in nessun modo. Vorrei dire anche agli amici che siete qui che noi non siamo meglio di voi, non eravamo meglio di voi. E vogliamo dire a tutti quanti che se in questa sera siamo qui e possiamo invocare il nome del Signore, è perché Lui ha avuto pietà della nostra vita. Perché nessuno di noi con le proprie forze poteva mai pagare i propri debiti spirituali, il proprio debito del peccato. Ma ringraziato sia il nome del Signore, perché un giorno è venuto qualcuno che si chiama Gesù, ha preso una natura umana, è venuto sulla terra, ha lasciato la gloria del cielo per amore nostro e ha pagato quel debito che dovevamo pagare noi a Dio Padre, l'ha pagato Lui per noi. Abbiamo cantato prima, era lì, è rimasto sulla croce, è stato sputato, è stato schernito, è stato preso in giro. Eppure davanti ai capi sacerdoti che gli dicevano: se tu sei figlio di Dio veramente, scendi giù di croce e noi crederemo in te. Se Gesù fosse sceso dalla croce, quel debito non sarebbe mai stato pagato. Perché Gesù è rimasto su quella croce? Per pagare i nostri debiti. Perché su quella croce ci dovevamo finire io e te. Noi dovevamo essere puniti a causa del nostro peccato, Perché il salario, la paga del peccato, dice la Bibbia, è la morte. Noi dovevamo pagare per le nostre colpe, come succede sempre. Ma grazie a Dio, perché il dono di Dio, dice la Bibbia, è la vita eterna in Cristo Gesù. Si è ringraziato il nome del Signore che mentre eravamo ancora suoi nemici, Gesù è morto per noi. Ha pagato lui il debito, un debito grande. Dice il Salmo 49, nessuno però può in alcun modo redimere il fratello. Chi siamo noi? Chi potevamo noi salvare, redimere un nostro fratello, pagare il debito per un nostro fratello? Né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro. È caro il riscatto di un'anima. Nessuno su questa terra può pagare il riscatto per l'anima di un altro. Solo uno lo poteva fare. E noi ringraziamo il Signore per Gesù, che ha donato la sua vita per tutti noi. Dice qui il testo che a un certo punto questo servitore, vedendo tutto quel gran debito, e come pago 6 milioni di euro? Il debito è diventato troppo grande. E a quel tempo c'era una legge che vigeva. Quando uno non poteva pagare il debito, ti prendevano la casa, la moglie, i figli, pure a te, e diventavi schiavo. Quello si butta con la faccia a terra e lo supplica: oh re, signore, abbi un po' di pazienza. Cercava di prendere tempo, ma pure che avesse preso tempo, dove andava a recuperare 6 milioni di euro di debito o 350 mila euro di debito? Dove andava a prenderli? Non avrebbe mai potuto sanare questo deficit che aveva nella sua vita. Chissà quanti deficit a volte ci portiamo pure noi appresso, quante cose che non riusciamo a risolvere. E certe volte, davanti ai nostri deficit spirituali, morali, agli errori che abbiamo fatto, certe volte guardiamo un attimo al passato, ci mordiamo le mani e diciamo: ah, se avessi un'altra possibilità, questo errore non lo farei. Ah, se potessi tornare indietro, questa esperienza non la farei, quella strada non la percorrerei, in quel posto non ci andrei. Quante volte abbiamo toccato il fondo e avremmo desiderato non averlo mai fatto, e pensiamo: non potrò mai ricominciare da capo, questo debito è troppo grande, è insanabile. Chi ci può aiutare? Benedetto sia il nome del Signore, perché dice la Bibbia che quel servitore si butta a terra per pregare il re, e il re, alla fine, avendo avuto compassione, mossa a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. E noi vogliamo fare esattamente come ha fatto questo servitore. Vogliamo gettarci questa sera ai piedi di Gesù, tra poco pregheremo nuovamente, e vogliamo dire: Signore, è proprio vero, io ho tanti debiti, ho accumulato tanti errori nella mia vita, perché credo che non ci sia nessuno qui perfetto stasera, o no? Credo che non c'è nessuno che può dire: io non ho sbagliato mai. Credo che non c'è nessuno che possa dire in tutta sincerità: io sono a posto. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. La Bibbia dice che non c'è neppure un giusto, neppure uno. Non esiste un giusto sulla terra. La Bibbia dice che quando anche noi ci ritenessimo giusti, precisi, quando anche noi dicessimo: io non sono come gli altri, io non faccio quello che hanno fatto gli altri, la Bibbia dice che la nostra giustizia è come un panno sporco. Quando noi diciamo di essere giusti, di avere degli abiti puliti, Dio ci vede con degli abiti sporchi. Figuriamoci quando diciamo di averli sporchi, come ci vede Dio. Non possiamo dire che non abbiamo sbagliato. Non possiamo dire di non avere errori, di non avere peccati, di non avere difetti. Allora possiamo fare come ha fatto questo servo, che si buttò ai piedi del Signore e disse: Signore, abbi pietà di me. E il Signore di quel servo, come fece quella volta, si muoverà ancora a compassione di tutti noi. Devi crederci stasera, che se tu ti umili davanti alla presenza di Dio, Dio avrà ancora pietà e compassione di te e di me. Chi si abbassa sarà innalzato. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Cari nel Signore, l'unica strada perché affinché il debito venga condonato, affinché questa sera tutto ci sia rimesso, è umiliarci davanti al Signore. Questa è la strada. E se noi chiediamo perdono a Dio, se noi diciamo: Signore, aiutami a ricominciare, la Bibbia promette che il sangue di Gesù, il suo figliuolo, quel sangue che lui ha sparso sulla croce al nostro posto, ci purifica da ogni peccato. Ti senti qualche volta che la coscienza ti condanna? Qualche volta prima di andare a dormire senti dei sensi di colpa, la coscienza che ti accusa, un dito puntato. Chi è che può riuscire a toglierti tutte queste cose? La Bibbia dice che noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Non tutti quando sbagliano si possono permettere un avvocato. Mi ha chiamato qualche giorno qualcuno e mi ha detto: pastore, mi trovo in questa difficoltà, ma non mi posso permettere un avvocato. E io vorrei dirvi, cari, nel Signore, che sì, su questa terra forse non ci possiamo permettere l'avvocato civile, un avvocato penale, ma davanti a Dio ci possiamo permettere tutti Gesù, perché Lui è gratis per tutti noi, è disponibile, è pronto ad aiutarci, è pronto a mettersi a nostra disposizione tutte le volte che noi ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo un avvocato davanti al Padre, ed Egli è il sacrificio propiziatorio, dice la Bibbia, per tutti noi, e non soltanto per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù ha pagato per tutti, ha pagato pure per te. E se tu lo invochi con tutto il cuore, il Signore perdonerà il tuo grande debito. La parabola racconta anche di un altro servitore, l'abbiamo letto, un secondo servitore, e vorrei farvi riflettere. Sono sicuro che sorriderete. Sono sicuro che sorriderete. Il primo servitore al re doveva 6 milioni di euro, se erano in oro. Il secondo, sapete quanto doveva a questo servitore? Perché poi lui è uscito da lì tutto contento: ma ha perdonato, ma ha condonato il debito, non c'ho più debiti da pagare, che bello, la famiglia è salva. Ha trovato uno che gli doveva qualcosa a lui. Ora immaginate voi, uno che gli è stato perdonato 6 milioni di euro e trova un altro che gli deve qualcosa. Ma io, ma vattene a casa, sta tranquillo, tutto a posto, dopo tutto quello che mi è stato perdonato a me, che ci mettiamo a fare i conti su quello che mi devi dare tu ora? No? Quasi penso che doveva essere spontanea la cosa. Tra l'altro, quel secondo servitore al primo, indovinate quanto gli doveva?
100 denari.
Meno di 4 euro. Meno di 4 euro di oggi. Cioè, riconsideriamo, riassumiamo un po' la storia. Il primo doveva al re 6 milioni di euro in oro oppure 350 mila euro d'argento, non sappiamo. Erano talenti, non si sa di che fattura, di che sostanza, oro o argento. Il primo doveva al re 6 milioni di euro. L'altro servo doveva al primo, che doveva 6 milioni, meno di 4 euro. E allora quello gli dice le stesse cose che lui ha detto al re: senti, perdonami, dammi un po' di tempo. Solitamente uno quando c'ha debiti, è una frase che si dice sempre, uno dice: dammi un po' di tempo, poi te le restituisco, sì, non ti preoccupare, però dammi un po' di tempo. Ho raccontato, credo mercoledì, di un fratello che mi ha detto che c'è qualcuno che non lo paga, un datore di lavoro che non lo paga. Anzi, per la verità, ha cambiato proprio lavoro. E tutte le volte che li incontro, proprio per non pagare, dice: non ti preoccupare, la prossima poi ti pago, poi ti faccio un assegno, poi ti faccio un bonifico. E praticamente si dice a Reggio: scriverli nel ghiaccio, che non te li do. E questo dice la stessa cosa: dammi un po' di tempo. Ma dice qui la parola del Signore: l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare per meno di 4 euro finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto ciò, ne furono rattristati e l'andarono a riferire al Signore, che era creditore di 6 milioni di euro del primo. È mai possibile? E allora la nostra parabola cosa ci vuole insegnare? Ci vuole insegnare diverse lezioni. La prima: se hai un grande debito, Dio è un grande perdonatore. A volte ho ascoltato delle persone che mi hanno detto: pastore, ho fatto troppi errori e Dio non mi può perdonare. Non è vero. Il sangue di Gesù, è scritto, ti purifica da ogni peccato. Non c'è un peccato troppo grande che il sangue di Gesù non possa lavare. Non c'è una macchia troppo grande che il sangue di Gesù non possa nettare. Soltanto il suo sangue può imbiancare la tua veste, la tua vita, la tua mente e toglierti tutti i sensi di colpa che a volte ci sono nei nostri cuori. Soltanto Lui. Prima lezione: non c'è nessun peccato troppo grande che questo Signore, questo Re grande, non possa perdonare. Seconda lezione importante: se Dio ha perdonato noi, che avevamo grandi debiti con Lui, allora è importante che noi comprendiamo, fratelli e sorelle care, che se ci sono a volte dei piccoli debiti che abbiamo con altri, ridicoli, io so che voi avete fatto un sorriso quando abbiamo fatto il paragone, 6 milioni di euro con meno di 4, con un caffè e un cornetto, il debito di un caffè e un cornetto di oggi, potremmo dire. Eppure abbiamo sorriso, ma tante volte, fratelli, noi facciamo la stessa cosa, non ce ne rendiamo conto. Non ci rendiamo conto che chi ha perdonato noi, a noi ci ha perdonato un grande debito. E ce l'ha perdonato perché noi l'abbiamo supplicato. Se viene qualcuno a supplicarti, a dirti, ho sbagliato, perdoniamo. Perché questo ci insegna la parola del Signore. Qualche giorno fa parlavo con un fratello, con un credente in un'altra chiesa, fuori dalla Calabria addirittura, e mi raccontava la storia di due credenti. Per dire, un credente è un'anima nuova che sta venendo in chiesa, che ha sbagliato verso questo credente, comprendendo che nel passato aveva fatto degli errori, siccome sta dando il cuore al Signore, si è avvicinato per dargli la mano, per chiedergli scusa. E quel credente ha fatto così, si è ritirato indietro. E allora come fa il Signore ad operare nella nostra vita se non comprendiamo che se Dio ha perdonato un debito grande a noi, anche noi dobbiamo essere capaci di perdonare debiti più piccoli. Quali sono questi debiti più piccoli? A volte dissapori, incomprensioni, litigi, una parola poco saggia che non doveva uscire, a volte una parola non benevola, a volte una parola superficiale, qualche volta si dicono delle frasi e non vorremmo dirle, però le abbiamo dette, e quando escono è troppo tardi, non potremmo tirarle indietro. Ci sono a volte delle cose che noi riteniamo gravi, importanti, ma niente è così grave quanto il peccato che noi abbiamo fatto contro Dio. Nessun debito contro di noi, verso di noi, è troppo grande da essere paragonato al debito che noi avevamo verso il Signore. E allora, se il Signore ha perdonato 6 milioni di euro e ce l'ha rimessi, anche noi credo che possiamo avere la capacità, col suo aiuto, di perdonare un caffè o un cornetto. Ci sono credenti che a volte si ingrippano, si fermano, si spengono, non pregano, non lodano, non vanno avanti nelle vie del Signore, facilmente permalosi e vulnerabili, che non riescono più a leggere la Bibbia, che non frequentano più la Chiesa. Perché? Perché hanno dato troppo valore al loro debito. Il tuo debito è soltanto quello di un caffè e di un cornetto. Il debito che invece tu avevi col Signore è un debito grande. Il credito che hai verso altri è soltanto piccolo. I debiti che noi abbiamo verso il Signore, che eravamo verso il Signore, erano grandissimi, immensi, incalcolabili. I crediti che abbiamo verso qualche fratello, qualche sorella che a volte ci offende, sono molto piccoli. I crediti che hai verso qualche tuo familiare che ti ha fatto del male sono troppo piccoli rispetto ai debiti che hai verso Dio. I crediti che abbiamo verso qualche datore di lavoro difficile sono troppo piccoli rispetto ai debiti che hai verso questo grande Signore che ti ha amato tanto e ha dato la sua vita sulla croce. I crediti che hai verso tua moglie, verso tuo marito, verso i tuoi figli, che forse a volte non sono tanto ubbidienti, non sono mai paragonabili ai debiti che abbiamo tutti quanti verso il Signore. E qua la parabola è chiara, eh? Il re lo chiama servo malvagio. Io ti ho condonato tutto quel debito, tutto quel debito. Vedete, pure il Signore stesso gli fa comprendere. Ma non ti rendi conto? Possibile che non riesci a fare le valutazioni giuste? Tu a me mi dovevi 6 milioni di euro. Quello ti doveva un caffè e un cornetto. E se io a te ti ho perdonato 6 milioni di euro, tu non gli puoi perdonare un caffè e un cornetto? Perché tu me ne supplicasti. C'è ancora una terza lezione. Dio cancella i nostri debiti. E Dio cancella i debiti grandi e, mi permetto di dire, anche i debiti più piccoli. I 6 milioni di euro e anche il caffè e il cornetto. Ma c'è sempre una condizione. E ho concluso. Perché me ne supplicasti. Ricordatevi sempre che se vogliamo che Dio ci perdoni, il perdono va chiesto. Cioè, non possiamo fare degli errori e pensare che tutto fa brodo. Ascoltatemi bene. Questo vale nel rapporto con Dio e vale anche nel rapporto col prossimo. Se io sbaglio contro il Signore, mi state ascoltando? Se io sbaglio contro il Signore, devo chiedere perdono al Signore. Ma se io sbaglio contro il prossimo, devo chiedere perdono al Signore e anche al prossimo, a chi ho ferito. Ci sono alcuni che feriscono gli altri e poi chiedono perdono al Signore. Fai bene che chiedi perdono al Signore, ma devi chiedere perdono anche a chi ha offeso. Io ti ho condonato perché tu me ne supplicasti. Il perdono è qualcosa che va concesso. Gesù ci dice non fino a 7 volte, fino a 70 volte 7. Cioè devi perdonare sempre a chi ti viene e ti chiede perdono. Altrimenti noi possiamo pure dire vabbè, a me non importa, ho perdonato, lascia stare. Ma non si ripartirà mai più come prima se chi ha fatto l'errore non ha chiesto perdono di cuore sinceramente. È chiaro, fratelli? Perché a volte avverto pure nelle comunità l'esperienza che mi ha insegnato nel ministero negli anni, che a volte siamo faciloni. Se offendiamo qualcuno chiediamo perdono a Dio. No, se offendiamo Dio chiedo perdono a Dio. Se offendo un fratello, chiedo perdono a Dio, chiedo perdono pure al fratello che ho offeso. E chi è stato offeso che cosa fa? Perdonerà. E quante volte? Fino a 7 volte? Fino a 70 volte 7. Sempre. Quando c'è qualcuno che ti viene a chiedere perdono, ho sbagliato. E stavolta sbagliavo con chi? E stavolta sbagliavo. E tu perdona sempre. L'importante è che ti chiede perdono. L'importante è che ti dico sbagliato. Perché noi vogliamo fare come ci ha insegnato il Signore. Servo malvagio, quando tu avevi tutti quei debiti, 6 milioni di euro, non ti ho perdonato, e tu non dovevi fare la stessa cosa per un caffè o un cornetto, non dovevi avere anche tu pietà del tuo conservo come anch'io ho avuto pietà di te? Perché il succo della parabola è tutto qua, che Dio ha avuto pietà di noi. Non ce lo dimentichiamo mai, quando veniamo in chiesa, quando testimoniamo, quando preghiamo, quando facciamo qualcosa. Noi siamo soltanto dei peccatori salvati per grazia. E quando compariremo davanti alla presenza di Dio, ricordiamoci che siamo, eravamo e saremo dei servi inutili, così ci chiama Gesù. Tu servi inutile. Ma come faceva il pastore, Signore? Un servo inutile sei. Sei stato fedele in poca cosa. Però siccome ti voglio bene, ho pietà di te. Ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. A volte chissà che pensiamo di essere, ma che siamo noi, fratelli? Dei piccoli, poveri, miseri, peccatori salvati per grazia. Ma per grazia di Dio siamo diventati i suoi figli. E Dio è il nostro Padre. E Lui ci guarda sempre attraverso l'opera che Gesù ha fatto al Calvario, sulla croce, per ognuno di noi. Lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo metabolizzare bene questo. Noi siamo qui stasera e lodiamo il Signore perché Egli ha avuto pietà di noi. Se ce lo ricordassimo sempre, ci riuscirebbe anche più facile di perdonare un caffè o un cornetto quando qualcuno sbaglia contro di noi. Perché Dio ha avuto pietà di tutti e Dio vuole che anche tu e io siamo delle persone buone e misericordiose, come misericordioso il Padre nostro che è nei cieli. Ci alziamo in piedi. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. A te tutta la lode e la gloria, Signore. A te tutta la lode e la gloria. Benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto il tuo nome. Vorrei che tutto fosse fermo nella sala,
che non ci fosse distrazione, tutti quanti con gli occhi chiusi, per favore. Alleluia. Questo è un momento ancora molto importante, molto solenne. Vogliamo tutti quanti lodare il nome del Signore, vogliamo lodarlo, vogliamo umiliarci anche davanti a Lui. Chissà quanto è grande il tuo debito stasera. Io non lo so quanto è grande il tuo debito, ma credo che tutti noi abbiamo debiti grandi davanti a questo grande Dio. E mentre tutti hanno gli occhi chiusi, nessuno guarda, tutti quanti stiamo pregando il Signore, e forse c'è qualcuno, come dicevo prima, che è preso da qualche senso di colpa. Pastore, ma con quale faccia io vado al Signore e gli dico di perdonarmi? Ma tu non sai quello che io ho combinato. Ehi, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere, però so che qui in mezzo a noi c'è un grande perdonatore, c'è un re che non è spietato, c'è un re che non è cattivo, e c'è un re che ha uno scrigno pieno di tesori, che è ricco in misericordia, in bontà, che c'ha un cuore grande grande e che ti vuole più bene di quanto ti vuoi bene tu. Tu forse ti vuoi bene, ma lui ti vuole più bene di quello che ti vuoi bene tu. E lui è qui per dirti stasera che ti amo, che ti vuole perdonare, che ti vuole condonare tutto quel debito, che vuole scrivere il tuo nome nel libro della vita, che vuole cancellare i tuoi peccati, che li vuole prendere e gettare nel fondo del mare e non ricordarsi più di essi. Noi a volte, quando qualcuno ci fa del male, ce lo ricordiamo per anni. Una parola ce la teniamo scritta, magari legata al dito, per decenni. Quella volta quello mi ha detto quella parola. Meno male che Gesù prende invece i nostri peccati, anche più grandi, li getta nel fondo del mare e non si ricorda più di essi. Questo è quello che il Signore vuole fare stasera per te e per me: prendere i miei due peccati, buttarli in fondo al mare e non ricordarsi più di essi. Vuoi chiedere al Signore, come quello, quel primo servitore: Signore, abbi pietà di me. Quel primo servitore si buttò con la faccia a terra: abbi pietà di me, oh re, abbi pietà di me, io non voglio rimanere uno schiavo, restituisci la mia vita e restituiscimi la mia famiglia. E questa è la tua preghiera: desideri che il Signore toglie ogni senso di colpa dalla tua vita. Io non so quanti debiti abbiamo accumulato verso Dio, ma so che il Signore li perdona tutti. E se questa è la tua preghiera, vorrei che tu alzassi la tua mano, perché io voglio pregare per te. Mentre tutti hanno gli occhi chiusi, mentre nessuno guarda, nessuno sta qui a curiosare, alza la tua mano e dici: pastore, voglio che tu preghi per me, perché io anche ho un debito grande, voglio confessare ogni cosa davanti al Signore, e solo il Signore mi perdona stasera, il Signore mi dà una nuova vita, il Signore mi dà la gioia della sua salvezza. Diverse mani si stanno alzando. Vuoi alzare anche la tua? Vuoi dire: Signore, dammi una nuova vita, Signore, perdonami e aiutami anche a essere buono con chi è stato cattivo con me, Signore, perché mai quello che tu mi perdoni, mai, è così grande, così immenso da poter essere paragonato agli errori che gli altri hanno fatto verso di me, Signore. Gloria a Dio. Padre nostro, ti vogliamo lodare per tutte quelle mani che si sono alzate, perché sappiamo, Signore, che tu sei un grande Dio, un grande perdonatore. Abbiamo ascoltato più volte stasera che coloro che vengono a rifugiarsi ai tuoi piedi, tu sei sempre pronta ad accoglierli. La nostra preghiera è che tu ci lavi col sangue prezioso di Gesù, che tu ancora imbianchi la nostra vita, la nostra mente, Signore. Non vogliamo vivere più noi con paure e né con sensi di colpa. Desideriamo, Signore, che tu ci lavi col tuo sangue in questa sera e che questa notte non la passiamo insonne, Signore, che non ci svegliamo in continuazione per i rimorsi di qualche cosa. Vogliamo avere un sonno sereno, perché ci vogliamo addormentare con te e vogliamo sentire la tua pace e la tua grazia nella nostra vita. vogliamo, desideriamo che tu benedici le nostre famiglie, Signore. Desideriamo, Signore, che fai una cosa nuova nella nostra vita, perché noi siamo qui, Signore, perché ci aspettiamo cose grandi da te. Che tu sei un re buono, non sei un servo spietato, non sei una persona cattiva, sei il nostro Dio d'amore che ha cura di ognuno di noi. Grazie per quello che hai fatto, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.